Salve! Questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione Conslancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Francesco Boccalatte, Lara Brambilla e Silverio Conte. Buonasera a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pogmiller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche ESLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Certo. Siamo un gruppo internazionale in cui collaboriamo per valutare sistematicamente i trattamenti alternativi e off-label per la SLA. Il nostro obiettivo è aiutare i pazienti e le loro famiglie a prendere decisioni più consapevoli su questi trattamenti.
Grazie per la spiegazione. Oggi parleremo di una prescrizione medica chiamata azatioprine, o AZA, A-Z-A. ALS Untangled, recensione numero 58. AZA è un farmaco già esistente e utilizzato per sopprimere il sistema immunitario, principalmente in caso di trapianto di rene o artrite reumatoide. Ci sono però altri usi off-label per questo farmaco, come le malattie infiammatorie intestinali, la miastenia gravis e altre malattie infiammatorie muscolari. Ora della fine di questa recensione, che suppongo essere molto recente rispetto a questa conversazione, il gruppo di ALS Untangled aveva già ricevuto più di 400 richieste riguardo questo farmaco. Dottor Bedlack, come e perché lei pensa che così tante persone della comunità della SLA siano venute a conoscenza di questo farmaco?
Dottoressa Pogmiller, non lo so per certo, ma penso sia dovuto al fatto che alcune regressioni di malattia si sono verificate usando questo farmaco. Le regressioni di SLA sono un fenomeno davvero esaltante per noi. È però importante tenere a mente che non sappiamo ancora perché accadono. Quando una persona migliora dalla SLA, non è necessariamente un fatto correlato ai trattamenti che sta assumendo.
Giusto. Quindi, come sappiamo da conversazioni precedenti, fenomeni di neuroinfiammazione sono possibili durante la progressione della SLA. AZA è un farmaco approvato dall'FDA come immunosoppressore. Potrebbe per favore spiegare la relazione tra neuroinfiammazione e immunosoppressori e come questo possa spiegare la relazione tra AZA e SLA?
Sì, ci sono dati che suggeriscono che la neuroinfiammazione accada nei pazienti con la SLA e in particolare è attivata da un fattore chiamato Nuclear Factor Kb, NF-Kb. Sappiamo che questo accade, ma non sappiamo realmente quanto sia importante per guidare la progressione di SLA. Sembra che l'azatioprina possa inibire NF-Kb, almeno negli animali, ma anche se potesse inibirlo nei pazienti con SLA, non sappiamo veramente se questo potrebbe causare un rallentamento, un arresto o una regressione della SLA.
Giusto. Mi faccio ricordare che stiamo registrando questa puntata audio in italiano il giorno 15 luglio 2022. Quindi ad oggi non ci sono studi clinici che sono stati condotti e terminati su AZA in relazione alla SLA. Sono invece presenti degli studi preclinici condotti su altre malattie prima che questo farmaco sia stato approvato dall'FDA e che possano essere associati alla SLA?
Sì, l'unico studio di una qualche rilevanza che conosco si basa su un modello murino di malattia infiammatoria intestinale. In questo modello l'azatioprina riduce NF-Kb offrendo un meccanismo che potrebbe essere analogo nella SLA. Ma anche in questo caso, dal momento che non sappiamo se questo tipo di neuroinfiammazione guidi realmente la progressione, anche dimostrando che l'azatioprina riduce NF-Kb negli individui con la SLA, non sappiamo ancora se questo potrebbe essere loro di aiuto.
Capisco. Credo che sia assolutamente corretto considerare questo farmaco interessante per pazienti con la SLA, in quanto è stato associato a due casi di inversione della malattia. Potrebbe per favore parlare un po' di questi due casi e dirci cosa secondo lei si può imparare da essi, anche se non esiste una diretta correlazione?
Certo, uno di questi pazienti aveva un'altra malattia neuromuscolare, detta miastenia gravis, ed era trattato con azatioprina, immunoglobuline, corticosteroidi e piridostigmina per 2 anni, cioè 2 anni prima di iniziare a mostrare sintomi di SLA. Ora, alcuni si chiederanno, come si capisce la differenza tra una persona affetta da SLA o da miastenia gravis? Bene, si può capire perché la SLA ha segni patologici sia nei motoneuroni superiori che in quelli inferiori. La miastenia gravis, invece, non ha mai segni nei neuroni superiori. Poi si può distinguere anche dall'EMG, cioè l'elettromiografia, che mostra segni estesi di denervazione e rinnervazione nella SLA, cosa che non accade invece nella miastenia gravis. Sembra che questo paziente avesse entrambe. Era progredito al punto in cui il suo linguaggio era praticamente incomprensibile ed era confinato su una sedia a rotelle. Iniziò un trapianto sperimentale di cellule staminali e poco dopo la sua disartria migliorò ed era in grado di formulare un discorso comprensibile di fronte a un pubblico. E la sua forza nelle gambe migliorò al punto in cui poteva camminare di nuovo. Questo caso illustra bene quanto complicato sia capire cosa accade in questi pazienti. La miastenia gravis di per sé può avere alti e bassi, quindi una persona con miastenia gravis che non riesce a parlare in maniera comprensibile ed è confinata su una sedia a rotelle può in effetti migliorare con il trattamento, fino al punto in cui possa farsi capire e deambulare. Tuttavia, cercare di capire quali delle due malattie migliorava e quale delle tante cose che assumeva potesse aver favorito questo miglioramento è un compito molto molto difficile. Nel caso invece del secondo paziente, erano passati 18 mesi da una diagnosi di SLA con esordio agli arti. Il paziente aveva iniziato ad assumere un cocktail di medicine e supplementi con tempistiche variabili. Complessivamente il cocktail includeva azatioprina, desametasone, testosterone, insulina, omeprazolo, ubiquinolo, vitamine A, B, C, D ed E, calcio, magnesio, liquirizia, curcumina, olio di cannabidiolo, glutatione, resveratrolo e Niagen. Nel giro di pochi mesi il paziente vide un miglioramento nella disartria e nella capacità di salire le scale. Il suo punteggio ALS-FRS-R migliorò da 22 a 26. Anche in questo caso è insolito vedere un simile miglioramento nella storia naturale della malattia, ma cercare di capire quale di questi componenti avesse causato il miglioramento è molto difficile. Ci sono moltissime variabili nel trattamento di questo individuo. È anche possibile che entrambi questi casi abbiano visto un miglioramento di SLA a causa di differenze preesistenti. Forse una diversità genetica, forse qualcosa a cui erano stati esposti anni prima di sviluppare la SLA, ma che forse li ha immunizzati e protetti, così che in seguito hanno sviluppato una forma più lieve di SLA da cui si sono ripresi. Forse c'era anche qualcosa di diverso nel loro microbioma che li ha resi più resistenti. Semplicemente non lo sappiamo. Esistono molte teorie su questi casi, stiamo cercando di metterci ordine, ma non è facile.
La ringrazio molto per aver spiegato così accuratamente, perché è molto difficile capire cosa sia l'inversione. A questo punto possiamo certamente capire come sia possibile assistere a casi di inversione della SLA e come sia difficile correlare ogni aspetto del regime del paziente con la malattia. Ad ogni modo, non capisco perché il gruppo di ALS Untangled abbia dato un voto A a questo farmaco. Potrebbe spiegarlo?
Dunque, nella tabella delle prove che abbiamo sul nostro sito e che abbiamo pubblicato, c'è una categoria per i casi clinici. In pratica si tratta di questo tipo di casi, storie di singoli pazienti che hanno provato trattamenti particolari e che cosa ne è risultato. Durante questa categorizzazione dei casi, assegniamo una lettera in base al tipo di prove che abbiamo riscontrato. Se abbiamo una persona che scrive online che è affetta da SLA e ha assunto qualcosa che l'ha fatta stare meglio, e se questi sono gli unici elementi che abbiamo a disposizione, allora assegniamo la lettera D. Se invece riusciamo a trovare la persona e ottenere la cartella clinica e usarla per confermare indipendentemente la diagnosi e il miglioramento, allora assegniamo la lettera C. Se poi troviamo più di una persona di cui abbiamo la cartella clinica che conferma diagnosi e miglioramenti, allora assegniamo la lettera B. Se infine ci sono diversi case reports pubblicati in giornali peer-reviewed e come è accaduto qui, allora assegniamo la lettera A. Quindi è importante tenere a mente che il voto assegnato si basa sulla forza delle prove documentate, non su quanto noi crediamo che i trattamenti abbiano causato i miglioramenti. I casi sono analizzati come gruppi associativi. Solo un clinical trial ben disegnato può distinguere una semplice associazione da una relazione causa-effetto.
Capisco. Grazie per la spiegazione. È molto importante, man mano proseguiamo in queste recensioni di ALS Untangled, capire come siano dati questi voti e che cosa indicano. Sebbene ci siano stati due studi con AZA su pazienti SLA, il risultato di questi studi non è stato positivo. Questi studi sono stati fatti specificatamente per capire l'effetto di AZA su persone con SLA, corretto? E in questo caso, perché non c'erano informazioni precliniche a riguardo?
Si sa che non è sempre necessario avere informazioni precliniche per iniziare un trial clinico. In questo caso, l'azatioprina era già approvata dall'FDA per altre malattie e quindi i ricercatori sono riusciti ad ottenere l'approvazione per un trial sui pazienti senza bisogno di dimostrare prima la sicurezza di questo farmaco su diverse specie di animali, come invece è necessario se si scopre qualcosa di completamente nuovo. Il primo trial qui aveva solamente 5 pazienti con malattie dei motoneuroni, trattati con azatioprina per 3 settimane e poi plasmaferesi. La misura del risultato qui riguardava la forza degli arti, che veniva misurata su periodi variabili tra i 6 e i 13 mesi. Il gruppo di controllo era associato a controlli storici. In questo studio non furono viste differenze nella rapidità della perdita di forza tra il gruppo trattato e il relativo controllo storico. Nel secondo studio c'erano 21 pazienti trattati con prednisolone e azatioprina per un anno. 6 pazienti si ritirarono da questo studio per via di effetti collaterali o perché non si sentivano bene. Il trial non mostrò alcune differenze di sopravvivenza tra i pazienti che avevano ricevuto le terapie immunosoppressive e i relativi controlli storici. Come avete notato, l'azatioprina è stata studiata in due diversi trial clinici. Erano trials molto piccoli, ma dal momento che non fu osservato alcun beneficio, abbiamo assegnato un voto basso a questi trial.
Giusto, ho notato però che il gruppo ALS Untangled ha dato un voto pari a F allo studio e pari ad A ai casi. E ora, grazie alla sua spiegazione, questo ha molto più senso.
Sì, comunque è importante capire che tutto dipende dal modo in cui abbiamo voluto valutare gli elementi di ogni categoria. Se avessimo dovuto dare un voto in base alla possibilità che uno specifico trattamento fosse la ragione del miglioramento di un particolare paziente, avremmo sempre dovuto assegnare la lettera U. Questo perché nessun caso clinico può mai provare la causalità, solo un trial clinico può farlo.
Giusto, capisco. Parlando ora dei rischi di questo farmaco, devo dire che sembrano piuttosto estremi. Prima di tutto, questo farmaco ha delle avvertenze in quadro nero varate dalla FDA. Potrebbe per favore spiegare che cosa significa?
Sì, un'avvertenza di quadro nero è l'avvertenza più severa e restrittiva che l'FDA assegna ai farmaci e dispositivi medici sul mercato. Questa avvertenza serve ad allertare il pubblico e gli operatori sanitari sui potenziali effetti collaterali molto seri che possono anche portare alla morte. Nel caso dell'azatioprina, l'avvertenza a quadro nero è dovuta a potenziale rischio cancerogeno.
Ok, quindi questo farmaco è noto avere alti livelli di tossicità. Infatti c'è una comunicazione che dice che AZA è stato etichettato come carcinogeno del gruppo 1 dall'Azienda Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Cosa significa esattamente e quanto è raro o frequente questa etichettatura?
Gruppo 1 significa che ci sono abbastanza prove per concludere che la sostanza può sicuramente causare il cancro negli esseri umani. È la categoria più infausta che può essere assegnata ad un gruppo di sostanze. Per darvi un contesto, le sigarette e l'amianto ricadono nella stessa categoria.
Ok, quindi il gruppo ALS Untangled ha dichiarato che l'uso di questo farmaco potrebbe potenzialmente aumentare il rischio di sviluppare la SLA. Questo è davvero estremo. Potrebbe per favore spiegare questa dichiarazione?
Sì, questa osservazione è parecchio interessante. Alcune persone credono che la SLA sia causata, da cambiamenti degli acidi nucleici, vale a dire danni al DNA. Questo è simile a ciò che accade nel cancro, ma si verificherebbe in un tipo di cellule che non si dividono, cioè i motoneuroni. Se questa teoria è corretta, il meccanismo di azione dell'azatioprina potrebbe aumentare il rischio di SLA, poiché danneggia il DNA dei motoneuroni. Ora, noi non abbiamo mai visto uno studio che valuti il rischio di sviluppare SLA in individui che assumono azatioprina, ma è orribilmente interessante che uno su due casi di reversione di SLA che abbiamo descritto in questo articolo aveva sviluppato la SLA dopo aver assunto l'azatioprina per 2 anni per trattare una malattia diversa.
Per questo motivo bisogna assolutamente saperne di più. Quindi, pur sapendo di questi rischi estremi, una persona affetta da SLA dovrebbe decidere di includere AZA nel suo regime medico? Il dosaggio potrebbe essere difficile da calcolare. Penso che prima di iniziare l'uso di questo farmaco, sarebbe inoltre meglio fare dei test genetici per valutare eventuali rischi. Inoltre, penso che un continuo monitoraggio delle funzioni epatiche e renali siano indispensabili. Questi test genetici e i monitoraggi verrebbero fatti dal neurologo che segue il paziente o sarebbe meglio aggiungere un altro specialista al gruppo di dottori?
Il monitoraggio non è così difficile come sembra. Ogni neurologo può prescrivere questi esami. Infatti, i neurologi neuromuscolari, cioè quelli che di solito dirigono le cliniche SLA, sono in genere a conoscenza della zatioprina, poiché la usano per altri disordini neuromuscolari, come la miastenia gravis e la polineuropatia cronica infiammatoria demilinizzante. Questi neurologi sanno come prescrivere tutti questi test.
Ok, il costo di questo farmaco, a seconda del dosaggio, può arrivare a $800 al mese. Dato che AZA è un farmaco già esistente, questo costo verrebbe coperto dall'assicurazione?
Non lo so per certo, perché non ho mai provato a trattare i miei pazienti con azatioprina, ma non mi pare verosimile. Di solito, quando cerchiamo di ordinare un farmaco costoso come questo, l'assicurazione ci chiede un codice di diagnosi abbinato a quel farmaco. La SLA non sarebbe associata all'uso di azatioprina. Questo, infatti, è un caso di trattamento off-label. Talvolta, quando si vuole impiegare un farmaco off-label e la compagnia di assicurazione dice no, si può tentare quello che in gergo si chiama revisione tra pari, dove si chiama la compagnia di assicurazioni, si chiede di parlare con il loro medico e gli si spiega come mai si vorrebbe utilizzare il farmaco. Per esempio, si deve fare così se si vuole utilizzare un farmaco per l'ipersalivazione, che però non è prescritto per trattare l'ipersalivazione, come è il caso di molti farmaci. Tra i farmaci usati per trattare l'ipersalivazione, infatti, ci sono composti come l'amitriptilina, che si usa per trattare la depressione, oppure le gocce oculari di atropina, che si usano per malattie degli occhi, ma che invece noi usiamo per l'ipersalivazione. Non credo che funzionerebbe una revisione tra pari nel caso della zatioprina, perché non ci si può basare su dati solidi. Si potrebbe ben dire che non esiste nessun buon trial. I due piccoli trial clinici che abbiamo descritto non hanno mostrato benefici, quindi non ci sarebbero argomentazioni valide per difendere la richiesta ed essere rimborsati.
Certo, capisco. In conclusione, nonostante l'immunosoppressione è un meccanismo che potenzialmente potrebbe trattare la SLA, i dati disponibili al momento e i severi effetti collaterali associati a questo farmaco hanno portato il gruppo di ALS Untangle a non aggiungere AZA all'attuale regime medico, corretto?
Sì, questo è corretto, dottoressa Pogmiller.
Ottimo. Dottor Betlach, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Apprezziamo molto le sue notizie. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che il podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito Conslancio, www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate sulla scritta Create ALS Untangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguiti anche oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni sulle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.alsuntangled.com. Grazie!